Ave Maria, cari fratelli, di buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa del Padre, anzi nella casa di Nazareth, e parliamo di San Giuseppe, ovviamente il padre della Santa Famiglia, e abbiamo letto la lettura, bellissima, ecco, qui Giuseppe è protagonista, si dice che lui è interpellato dall'angelo, è una lettura che hanno letto tutti i padri e hanno testimoniato che Giuseppe è giusto per la sua visione mistica delle cose, ecco perché vede la Madonna incinta. E non la condanna, questa è la sua giustizia. Questa visione soprannaturale, assolutamente soprannaturale, già santificato San Giuseppe, non è come la Madonna, ma è quasi al pari della Madonna, quindi vede le cose di Dio che gli uomini normali non vedono, no? Ecco, quindi vede che questa cosa è un prodigio straordinario a cui egli non si sente degno di partecipare, no? Ecco, un po' la Madonna ha fatto lo stesso atteggiamento, si può dire, no? Quando l'angelo la saluta, piena di grazia, il Signore è con te, quella dice, ma io, è possibile che sia così in alto davanti a Dio, no? Si chiede perché, no? Ecco, c'è questo saluto, no? Non si meraviglia dell'angelo, forse li vedeva ogni giorno gli angeli, no? La Madonna era talmente pura, talmente immacolata, che probabilmente aveva la visione anche beatifica di Dio. Sempre, in ogni istante, no? Quindi vedeva gli angeli, vedeva il paradiso, vedeva le sostanze celesti. Ecco. Però che lei sia salutata in quel modo, piena di grazia, si meraviglia di questo. Ecco. A quelle parole è rimasto, non la visione, ecco, dice, non mi ricordo quale padre, dice proprio questo. Ecco. A quelle parole rimase turbato. Ecco, allora Giuseppe, ecco, viene celebrato nella grande liturgia greca, ecco, nei canti chiamati menei, strofe altamente significative per il loro contenuto teologico. Ne troviamo la traduzione latina nel libro Annee Liturgiques di Don Guéranger, Don Prosper Guéranger, grande monaco benedettino, abate di Solesmes, morto nel 1875, ecco, grande diffusore e ordinatore della liturgia cattolica. Poiché qualcuno ne attribuisce la composizione a Giuseppe l'etnografo, lo presentiamo qui in seguito. Ecco la versione italiana del testo latino. Vediamo questi menei tradotti ovviamente in italiano, no? Ecco. Giuseppe, lo sposo di Maria, siamo nel canto greco, vide con i propri occhi il compimento delle parole dei profeti. Vide con i propri occhi il compimento delle parole dei profeti. Probabilmente vide anche prima dell'annuncio dell'angelo, no? Ecco, lo vide. Ecco. E quindi ne fu assolutamente preso da timore. Ecco. Perché insomma, lui non si giudicava degno di Dio. Ecco, i santi sono sempre così, no? I peccatori invece no, pensano di fare tutto in grazia di Dio, anche se sono peccatori. Invece i santi si considerano peccatori. E si considerano molto lontani da Dio, sempre. Quindi vide con i propri occhi il compimento delle parole dei profeti. Scelto per il più illustre matrimonio, ricevette le rivelazioni dagli angeli che cantavano gloria al Signore che ha donato la pace sulla terra. Ecco, scelto per il più illustre matrimonio, dopo aver visto, ecco, è l'angelo che glielo dice, che deve prendere con sé Maria, la sua sposa, ma lui non l'avrebbe mai fatto, no? Ecco. Non l'avrebbe fatto senza un invito angelico, senza un dono speciale dall'alto. Quelli che si sposano pure, no? Devono pensare che il matrimonio non è un fatto umano, è solo umano, poi si sfascia, no? Perché la volontà umana arriva a un certo punto, e poi non va oltre. Ecco perché oggi c'è il divorzio, oggi c'è l'aborto, oggi c'è i legami strani, la poligamia. Ecco. Perché l'uomo è peccatore, è solo per questo. Invece, chi ha lo spirito, chi si prepara bene al matrimonio, umilmente, nel timore di Dio, allora può pensare di arrivare a celebrare un santo matrimonio. Scelto per il più illustre matrimonio, quello santo, quello virginale, ricevette le rivelazioni degli angeli che cantavano gloria al Signore che ha donato la pace sulla terra. Sentì gli angeli cantare per questi matrimoni angelici. Ci sono stati anche, no? Solženicyn dice lo stesso nei gulag sovietici, no? due sposi si sposavano, uno da una parte, uno dall'altra, disarticolato, probabilmente non si sarebbero mai incontrati, no? Non avrebbero mai vissuto insieme, però si sposavano lo stesso. E questi erano matrimoni angelici, no? Matrimoni di gente che avrebbe vissuto tutta la vita nei campi di sterminio, nei campi di Gulag, no? E però sposavano, ecco, non avrebbero mai visto, perché erano separati ovviamente, uomini e donne, no? Non si sarebbero mai visti. Però, ecco, il matrimonio era veramente santo, no? Perché fondato non sul sesso, sul piacere, no? Sul debito coniugale, ma sul consenso, consenso soprannaturale, ispirato da Dio, veramente, no? Soprannaturale, come quello di Maria e di Giuseppe. Annunzia, Giuseppe, a Davide l'antenato di Dio, i prodigi. Hai visto la Vergine che portava in seno il bambino, lo hai adorato insieme ai magi, hai reso gloria a Dio insieme ai pastori, informato dagli angeli, prega Cristo Dio perché le nostre anime si salvino. Quindi annunzia i prodigi, Giuseppe. Hai visto la Vergine che portava il bambino, lo hai adorato insieme ai magi. Ecco, questo. Il suo matrimonio ha senso solo per questo, no? Perché c'è il bambino, eh? Pensino oggi gli sposi che non vogliono figli, no? La maggior parte dei matrimoni oggi, almeno in Italia, no? È stato fatto un sondaggio, no? Il 75% delle coppie si sposano senza voler figli. Ma cioè, manca proprio il senso, no, del matrimonio. Ecco, Giuseppe contempla Dio, che è il bambino di Dio, il bambino Dio, ecco, in seno alla Vergine. Lo hai adorato. Insieme ai magi hai reso gloria a Dio, insieme ai pastori. Tutto il canto questo, è tutto musicato, informato dagli angeli, prega Cristo Dio perché le nostre anime si salvino, cioè perché siano come la tua. Giuseppe è nella rettitudine, è nella giustizia, ama la famiglia, ama il bambino, adora il bambino. E noi che facciamo? Lo ammazziamo, no? Il bambino Gesù. Il Dio immenso davanti al quale tremano le potenze celesti, tu, o Giuseppe, lo ricevi nelle tue mani, nato dalla Vergine. Il Dio immenso davanti al quale tremano le potenze celesti, tu, o Giuseppe, lo ricevi nelle tue mani, nato dalla Vergine. Ecco, addio tra le mani per il parto della Vergine, consacrato da questo augusto contatto. Per questo noi ti onoriamo. È santo Giuseppe, il più santo dei santi, perché ha toccato Dio in carne e ossa, che noi lo tocchiamo nell'Eucaristia, ma non so quanto siamo santi come Giuseppe per toccare, ecco, una sostanza così pura, una sostanza così elevata, così illimitata, come quella divina presente nell'Eucaristia. Con l'animo obbediente agli ordini divini, assolutamente puro, purus omnio, omnino, tu, o beato Giuseppe, hai ricevuto come sposa colei che sola tra tutte le donne è pura e immacolata. Ecco, hai ricevuto in sposa questa grandezza. Ecco, la sposa delle spose, la pura tra le pure, l'immacolata tra le immacolate. E custodendo la Vergine casta finché meritasse di divenire il tabernacolo del Creatore. Ecco, ma chi è che può custodire la Vergine casta? Ma solo uno che è castissimo. Cioè, Giuseppe, veramente, beh, la Madonna nasce immacolata, ma Giuseppe insomma, diciamo, è il complemento dell'Immacolata, no? Perché mantiene una castità perfetta, una castità sublime, una castità santa, che è quella proprio dei santi tra i santi. Solo a Gabriele nei cieli e solo a te, o celeberrimo, dopo la sola Vergine intatta, fu affidato il mistero massimo e sublime, o beato Giuseppe. Mistero che doveva rovesciare il pernicioso principe delle tenebre, il mistero massimo e sublime, mistero che doveva rovesciare il pernicioso principe delle tenebre, colei che come una nube divina tutta lucente nascondeva nel suo seno il sole, tu l'hai condotta dalla città di Davide in Egitto per dissipare le tenebre della sua idolatria, o Giuseppe, ministro dell'incomprensibile mistero. O sapiente Giuseppe, hai assistito Dio fattosi bambino nella carne, servendolo come un angelo. Da lui sei stato immediatamente illuminato, ricevendo i suoi raggi spirituali, o beato. Tu sei apparso splendente, illuminatissimus, nel cuore e nell'anima. Colui che ha creato con la parola il cielo e la terra e il mare fu chiamato figlio dell'artigiano, di te, o Giuseppe, degno di ammirazione. Ecco, vedete, sono tutta una lode, no? Queste espressioni. La nube è immagine della Madonna, no? La nube divina che nasconde nel suo seno il sole. Tu l'hai condotto dalla città di Davide in Egitto per dissipare le tenebre della sua idolatria. C'è un senso anche nell'andare fuori, nell'essere migrante, o di Gesù, no? In terra d'Egitto, perché doveva portare la fede vera, cattolica, una santa, a quelle popolazioni pagane, no? Infatti pare che, come successe per gli dei Filistei, Dagon, no? Che cadde nel suo tempio davanti all'Arca dell'Alleanza, così anche caddero gli dei egizi, davanti alla presenza di Cristo, perché era l'unico Dio, no? Ci sono queste leggende, ma sono leggende, sono apocrife, però hanno un fondamento biblico, no? Nella rapina dell'arca che fecero i Filistei quando, ecco, gli ebrei persero la guerra con i Filistei. I Filistei rubarono l'arca, ecco, però il loro Dio si dovette inchinare all'arca perché era la presenza del vero Dio, cioè non ci possono essere due dei, Dio deve essere uno, e l'uno è quello degli ebrei, cioè Yahweh, che era presente nell'arca, è ancora più presente in Cristo, che è l'incarnazione stessa di Dio. Il Santissimo tra i Santi. O sapiente Giuseppe, hai assistito Dio, fattosi bambino nella carne, servendolo come un angelo. Da lui sei stato immediatamente illuminato, ricevendo i suoi raggi spirituali, o beato. Tu sei apparso splendente nel cuore e nell'anima. Colui che ha creato con la parola il cielo e la terra e il mare fu chiamato figlio dell'artigiano. Di te, o Giuseppe, degno di ammirazione. Sei stato chiamato padre di colui che è senza principio e che ti ha glorificato come ministro di misteri che superano ogni intelligenza. Ecco, quindi, colui che è creato con la parola il cielo e la terra fu chiamato figlio dell'artigiano. Ha voluto questo, la valorizzazione del lavoro, dell'arte, non l'assolutizzazione, perché se il lavoro non serve a Dio, non serve a niente, no? Però se il lavoro è fatto in Dio, è fatto per Dio, è fatto con Dio, allora ecco, può avere la sua valenza, la sua efficacia. Oh, come fu preziosa la sua morte davanti al Signore. Ecco la morte di Giuseppe. La morte di Giuseppe fu santa perché ispirata da Dio, portata da Cristo, portata dalla Madonna. Infatti, consacrato al Signore dell'infanzia, sei stato il sacro custode della Vergine benedetta e con lei hai cantato ogni creatura benedica il Signore e lo esalti nei secoli eterni. Amen. È bellissimo questo canto, questo omeneo che esalta Giuseppe, esalta la sua castità, esalta la sua purezza, la sua teologia, la sua visione soprannaturale delle cose, la sua contemplazione del Verbo e della Vergine, che è qualcosa di speciale, di sublime, di soprannaturale, di inimitabile. Ecco, come è facile notare, i due titoli di sposo di Maria e di padre di Gesù non solo vengono riconosciuti a Giuseppe, ma posti in particolare evidenza, scrive qui lo stramare, per sottolineare la sua singolare dignità e l'onore che gliene deriva a motivo della sua obbedienza e della sua purezza, che viene affidato a lui, sacro custode della benedetta Vergine, il tabernacolo del Creatore. Ecco, Creatoris Tabernaculum, la Vergine è il tabernacolo. Ma Giuseppe è il sacerdote del tabernacolo, è il custode. colui che serve al tabernacolo, è colui che unico può entrare, no? Alla presenza di questo tabernacolo, che è Maria, e che ce l'ha nella sua casa, nella sua stessa casa. La casa è il tabernacolo stesso in cui la Madonna, ecco, custodisce il santo dei santi. A Giuseppe spetta annunciare i prodigi dell'incarnazione, motivo del suo rapporto con i misteri della vita di Cristo, dei quali è dichiarato ministro e sui quali è stato illuminatissimus corde et anima, favorito di particolari lumi spirituali. Su questo mistero confidato a Giuseppe si soffermerà Pio XI in una allocuzione. Vediamo questa allocuzione. Quale dunque il valore del segreto che viene confidato da una parte altissima? Qui il segreto è cominciato dalla Santissima Trinità. Qui si contiene il segreto di Dio nascosto nelle profondità della divinità, della Trinità, negli infiniti, negli impenetrabili misteri del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il mistero, il segreto divino della divina incarnazione, della redenzione che la Divina Trinità rivela all'uomo, veramente più in alto non si può andare. Siamo nell'ordine della redenzione, dell'incarnazione, nell'ordine della ipostatica unione, della personale unione di Dio con l'uomo. È in quest'attimo che il cenno di Dio ci infida a considerare l'umile grande santo. È in quest'attimo che egli detta la parola che spiega tutto nei rapporti tra San Giuseppe e tutti gli altri grandi profeti e tutti gli altri grandi santi. Anche quelli che hanno avuto elevati uffici pubblici come gli apostoli. Nessun'altra celebrità può superare quella di avere avuto la rivelazione dell'unione ipostatica del Verbo divino. Ecco, la grande rivelazione di Giuseppe è Gesù, no? E lui impone il nome, a questa facoltà, il nome di Gesù, per primo l'ha pronunciato nella storia il santo Giuseppe, perché lui l'ha ricevuto in sogno dall'angelo, ma tutti hanno conosciuto che questo era il nome di Dio, il nome del figlio di Dio, fatto uomo, dalle parole di Giuseppe. Quindi ha avuto una grandissima missione. Gesù viene dalla bocca di Giuseppe. Tale rivelazione da parte di Dio a San Giuseppe conviene certamente al mistero maximum et venerandum che gli è affidato, dal quale dipende la salvezza. Esso comporta infatti la rovina del pernicioso principe delle tenebre, declino già presente nella fuga delle tenebre, operata dal sole nascosto nella divina nube, che Giuseppe conduce in Egitto non come fuggitivo, ma come liberatore dall'idolatria. La gloria di Giuseppe proviene soprattutto dall'essere stato ministro di questi altissimi misteri. Il titolo di ministro compare ben due volte nel nostro testo, a indicare la singolare partecipazione di San Giuseppe all'opera dell'incarnazione e della redenzione che vi è congiunta, un ruolo particolarmente sviluppato da Giovanni Paolo II nella espressione e esortazione apostolica Redemptoris Custos. Ecco, quindi la gloria di Giuseppe, il ministro, beh, non importa che non sia padre, no? È ministro, è ministro sacro, più di tutti i ministri, più di tutti i papi, tutti i vescovi, Giuseppe è superiore, perché ha fatto un ministero che no, più degli apostoli stessi, Giuseppe è più degli apostoli, perché nessuno ha avuto in custodia Gesù Cristo, il figlio di Dio, nessuno ha avuto la rivelazione diretta del figlio di Dio, del figlio dell'Altissimo, il nome, no? Chi ha avuto questi doni? No, solo Giuseppe. Proprio a questo mistero di Giuseppe di Nazareth partecipò a questo mistero come nessun'altra persona umana, ad eccezione di Maria, la madre del Verbo incarnato. Egli vi partecipò insieme con lei, coinvolto nella realtà dello stesso evento salvifico, e fu depositario dello stesso amore, per la cui potenza l'Eterno Padre ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Ecco il mistero, partecipazione al mistero di Giuseppe. L'espressione del nostro inno, sei stato chiamato padre di colui che senza principio, che ti ha glorificato come ministro dei misteri, superano ogni intelligenza, trova la sua esplicitazione nella citata esortazione apostolica. San Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù, mediante l'esercizio della sua paternità. Proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi, al grande mistero della redenzione, ed è veramente ministro della salvezza. Ecco, dobbiamo affidare a Giuseppe, chiedere a Giuseppe la sua vicinanza, altrimenti non ce la facciamo. Va bene, che ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando appunto di San Giuseppe nella liturgia greca, nella liturgia orientale, nei Menei, che glorificano, ecco, la gloria di Giuseppe, padre e ministro della Incarnazione, padre della Santa Famiglia, sposo di Maria. Ecco, quindi la santità di Giuseppe, assolutamente puro, consacrato, ecco, alla Vergine, consacrato alla custodia della Vergine, al Signore dall'infanzia. E quindi Giovanni Gerson dirà che San Giuseppe è santificato sin dal grembo materno dal Signore per questa missione, perché è un uomo che ha delle facoltà che non ha nessun altro: riconoscere il Figlio di Dio nel mondo, riconoscere la verginità, l'immacolatezza di Maria, la castità perfetta, ecco, il mistero dell'incarnazione, la salvezza destinata a tutte le genti da parte di questo bambino, il nome di Gesù, che è il nome di Dio, il nome della seconda persona della Santissima Trinità. Ecco, solamente, ecco, un santo, santissimo uomo, ecco, superiore a tutti, poteva avere queste facoltà. Ecco, descritte in poco, in poche righe dalla scrittura e poi ripetute ovviamente dalla liturgia greca, che le ripete più disseguamente, abbiamo visto, ecco, e quindi può essere veramente considerato tale. Questa è la posizione del padre Tarcisio Stramare, superiore a tutti. San Giuseppe, patrono universale della Chiesa. Vediamo adesso nel nuovo capitolo la scuola di Auxerre, scuola francese, obbedienza benedettina. Ecco, ci sono vari monaci che fanno parte di questa scuola, di questo monastero, ecco, dell'abbazia di Saint-Germain d'Auxerre. Vi esercitò, ecco, Aimon, questo grande, ecco, monaco. Ecco, purtroppo i padri di questi secoli sono considerati minori, no? Invece sono grandi, no? Grandissimi. E furono degli enciclopedisti praticamente della fede. Avevano una conoscenza praticamente onnicomprensiva dei padri. Ecco, quindi erano veramente delle persone specializzate. nella conoscenza della teologia cattolica, ecco, dei padri della Chiesa, della rivelazione, delle scritture. Ecco. No, forse non si è ripetuto più questo grande miracolo. Ecco, poi c'è stata la teologia scolastica, ovviamente, che ha assorbito questi contenuti monastici, ma era già il tempo delle università, ancora ai tempi dei monasteri non c'erano le università, no? Non esistevano, le prime furono create dopo l'anno 1000, ecco, con questa nuova, caratteristica, questo nuovo spirito di riforma dopo l'anno 1000, no? Ma prima c'erano questi centri che pure erano altissimi, no? Erano veramente grandi, ecco, di cultura, di fede, di scienza, di matematica, ecco, di discipline, sia umanistiche che religiose. La medicina era sviluppatissima tra i monaci, no? E poi sono i più grandi medici, sono stati i monaci, no? I farmacisti. Ecco. E la medicina poi è fondata sulla conoscenza della natura, ecco, delle piante, delle loro proprietà, e non sulla chimica, la petrolchimica come oggi, no? Che è molto dannosa, e quindi fa più male che bene alle volte. Poi serve più agli interessi delle grandi case farmaceutiche che alla scienza, no? La gente magari si ammala e muore non tanto per le malattie, ma perché si prende certi farmaci che sono dannosi, no? Ecco, ma i farmaci di allora no, erano tutti naturali, erano quelli creati da Dio proprio per il bene dell'uomo, eh. C'era questa visione teologica della scienza che rispettava veramente la natura, e rispettava anche l'uomo. Ecco, certo, non c'era la chirurgia, quella no, quella è una tecnologia molto più avanzata, però la medicina, si può dire che era superiore. Ecco, basti pensare a Hildegarda di Bingen, questa grande monaca, questa grande abbadessa, che aveva una scienza enorme, ecco, dal punto di vista farmaceutico, e scrisse questo trattato biologico e farmaceutico, ecco, che ancora oggi è portato avanti da tanti. Tanti, anzi, si riconoscono più in questo tipo di cura, no? Di medicina, che in quello oggi, che è quello coniato dalle elite, diciamo, no? Ecco. Tecnico-scientifiche che comandano il mondo. Ecco, perché c'è poco spazio, insomma, tra il grande investimento, e il potere politico, il grande investimento per guadagnare, ecco, soldi dalle medicine, e poi il potere, no? Che lo tutela, questo investimento, questa specie di, diciamo così, di industria economica che è diventata oggi la farmacia. E quindi ecco, i monaci, ecco, glorificano San Giuseppe come persona la più degna di tutte, la più santa di tutte, dopo la Vergine Maria. Abbiamo quindi questa scuola di Auxerre, caratterizzata per il suo metodo esegetico breve e preciso, che applicata alla predicazione creò un tipo nuovo di omeriari. I padri vi sono spesso citati, ma in modo succinto e piuttosto personale. L'omeliario di Haimon era destinato soprattutto alla lettura spirituale dei monaci del clero. Ha precisato che il nostro Haimon fu per lungo tempo confuso con altri personaggi dello stesso nome. Era un monaco, quindi francese, grande abbazia francese, una delle più grandi, delle più importanti, Saint Germain d'Auxerre. Ecco. E questo capoluogo della Yonne, nella Borgogna Franca Contea. Ecco, quindi i borgognoni sono famosi, ecco, per tante cose, anche per la cultura culinaria, per il vino, ma sono famosi anche per questa grandiosa abbazia, per questa grandiosa scuola di vita monastica e di teologia, quindi cattolica. Ecco, vediamo che cosa dice il nostro Aimon. Commentando l'espressione "cum est desponsata", essendo sposata, Matteo 1,18, si pone la questione su come tradurre desponsata, sposata o fidanzata? problema anche oggi, ma noi diremo più fidanzata, perché il Vangelo dice chiaramente prima che andassero a vivere insieme, quindi prima che si vive insieme sono fidanzati, non sono sposati. Oggi sono fidanzati pure se vivono insieme, diciamo, è cambiato il costume, ma quelli non sono matrimoni, sono peccati, su via, dobbiamo chiamare le cose con il suo nome. Al momento del concepimento di Gesù, Maria e Giuseppe erano veramente sposati oppure semplicemente fidanzati, pur conoscendo la legislazione ebraica in proposito di matrimonio. Tutti gli autori del secolo IX, ecco il secolo di Haimon, che hanno affrontato questa questione, considerano Maria e Giuseppe uniti da un semplice fidanzamento e non da un matrimonio già celebrato. Ecco, quindi tutti sono concordi, anche noi, no? Lo chiamiamo più fidanzamento che matrimonio. L'espressione ante quam convenirent designa la celebrazione del matrimonio e significa qui ante quam nuptiarum solemne rite celebrarent. Ecco, latino, monastico, classico. Maria, sottolinea Haimon, non era ancora la moglie di Giuseppe. Commentando il testo di Isaia, un giovane abiterà con una vergine. 62,5 aggiunge nella castità della carne, come Maria e Giuseppe. Tra gli autori del secolo IX, Haimon sembra il sole a vedere nei fratelli del Signore i figli che Giuseppe avrebbe avuto da un precedente matrimonio. L'unico, già la castità era diffusa, la visione superiore della castità, quindi Giuseppe sarebbe stato casto, no? È più accettabile che sia casto per sempre, no? Piuttosto che abbia raggiunto la castità dopo il matrimonio. Ecco. Questa è almeno l'opinione espressa nella sua Historia Sacris Epitome. Consta che ci sono stati due Giacomo, uno fratello di Giovanni e l'altro questo giusto fratello del Signore, che è detto fratello del Signore per il fatto che fosse figlio di Giuseppe, che era considerato quasi padre di Cristo, qui Christi quasi pater abebatur. Tuttavia, lo stesso Haimon, nell'Omilia Nona, sostiene la tesi comunemente ammessa. Sono detti fratelli del Signore per parentela, perché erano della sua discendenza, progenie. Per quanto riguarda la paternità di Giuseppe, l'espressione quasi pater ritorna in riferimento alla fuga d'Egitto. Accipe puerum, cioè colui che lo porta e lo nutre. Prendi il tuo bambino. Non il bambino, noi traduciamo il bambino, ma in realtà questa espressione familiare indica il suo, è quello che gli ha affidato, quantomeno, no? E di cui ha la piena responsabilità. Non come padre proprio, non quasi pater proprius. La difficoltà è creata dal confronto con la filiazione divina. Infatti, chi sia il vero padre, lo manifesta lo stesso Gesù. Perché mi cercavate? Non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio. Ecco, pure Gesù è contro i teologi di oggi, piuttosto sensuali, no? Sensisti, che dicono che Giuseppe è il vero padre e quindi è lui che ha generato Gesù, eccetera, viene dal suo seme. Bah, Gesù dice che il Padre suo è il Padre del cielo, non è Giuseppe, e lo dice lui, quindi ci dobbiamo stare a questa versione. Perché mi cercavate, non sapevate che mi debbo occupare delle cose del Padre mio. Haimon ripete: Giuseppe meritò di essere chiamato padre del Salvatore per essere colui che porta Baiulus, il bambino, portava il bambino. Ebbene, certo, chi lo porta? Il fanciullo di chi lo porta? Questo era nel diritto romano, non c'era nessun problema nell'antichità, no? Perché i romani usavano esporre i figli, Espositio, c'era il proietto, ecco il proiectus. Veniva, se non era desiderato, il padre poteva decidere di non riconoscere il bambino, anche se era il vero padre, no? Non mi va di tenerlo, non mi va, e lo metteva fuori, e chi voleva lo prendeva, e quello era il padre, e quindi era normale questa procedura. Poi dopo i conventi sono nati come. Ecco, con la ruota, no? Per i trovatelli, ecco, soprattutto le monache di clausura, le monache, ecco, per salvare questi poveri bambini dalle mater ignote, altrimenti detto in un altro modo a Roma, è comunque mater ignote, matres ignote. E allora venivano Ecco, messe queste cose, questi bambini nelle ruote delle suore, ecco, dei conventi, e venivano salvati in questo modo. Ma era purtroppo era una tradizione che veniva dal diritto romano, quindi non c'era niente di nuovo. I religiosi, quantomeno, hanno un po', diciamo, dato un certo agio a questi bambini per non farli morire, insomma, ecco, di freddo, di fame, fuori delle porte. Almeno mettevano a disposizione i conventi. E quindi ecco, c'è stata un'evoluzione sensata. Adesso c'è un'involuzione perché invece che esporli li uccidono prima che nascano. Allora, sarebbe stato meglio esporli, insomma. I romani erano un po' più avanzati della cultura moderna, almeno non li ammazzavano, lasciavano che qualcuno se li prendesse. Non ponevano nessun ostacolo. Oggi no, si vede addirittura che qualcuno li possa adottare, no? Questi bambini dopo nati, no? Almeno farli nascere, insomma, poi lasciano, vabbè. Insomma, se lo prenderà qualcuno, no, neanche questo, uccisi prima ancora che nascano, no? È veramente la barbarie che ha pervaso la nostra cultura moderna e occidentale. Dunque, naturalmente Haimon considera anche i sentimenti che accompagnano questo portare. Noi abbiamo l'abitudine di chiamare padre anche coloro che nutrono e portano, ecco, comunque anche nel Medioevo questo era normale, no? Società già più evoluta dei romani, però ecco, l'adozione era una cosa normalissima e sentita anche, no? Onorata dal diritto e dalla società. Ma perché col nutrimento manifestano verso di noi il paterno affetto? L'affetto era quello del padre, anche se non era proprio il padre. È chiamato suo padre, pur non avendolo generato, nello stesso modo in cui è detto marito. E certo, è marito, e quindi non è il vero marito, ma è il marito, pur non avendola conosciuta. Qui possiamo anche aggiungere che poteva essere detto padre molto più espressamente e consapevolmente colui che lo sapeva, nato dalla sua sposa vergine. Che non fosse stato adottato da fuori, perché le leggi permettono riguardo al figlio estraneo preso in adozione che uno possa rivendicare, quasi fosse proprio figlio, tutti i diritti che sono del padre, simulati patris. Ecco, quindi il simulato è vero, è autentico, non è strano. Bene, ci fermiamo qui per la nostra trasmissione. Viviamo bene il Natale con San Giuseppe, padre della Chiesa, padre di Gesù, padre nostro, si può dire anche padre nostro, oggi che c'è l'odio verso il patriarcato, però Gesù ha avuto un padre, quindi il patriarcato è teologico, c'è poco da fare. E quindi è secondo natura, secondum re, secondo la realtà, ecco, non è contro la realtà. Contro la realtà divina vanno quelli che lo negano. Va bene, cari fratelli, buon Natale a tutti e viviamo intensamente il nostro amore al Signore per mezzo di Giuseppe e di Maria. Ave Maria.